Direi con le domande.
Ma sì, diciamo, mi pare tra l'altro la prima domanda sia proprio introduttiva,
Sì.
perché adesso non ce l'ho sotto mano, ma insomma il discorso è che nel periodo di massima allerta per quanto riguarda l'emergenza Covid, il governo si è mosso, direi celermente, e ha iniziato a emettere una serie di provvedimenti, di decreti legge, quindi immediatamente eseguiti in vigore, che entrassero in vigore e che riguardavano, tra le altre misure, quella appunto della sospensione dei mutui sulla prima casa, che diciamo andava incontro alle esigenze di molti cittadini che si trovavano nel frattempo magari a non poter lavorare o aver sospeso comunque il lavoro.
Certo.
Quindi con i primi provvedimenti di marzo, in particolare del 25 marzo, è stata introdotta la possibilità per chi avesse subito una riduzione di almeno il 20% dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni o proprio sospensione dal lavoro, di poter chiedere la sospensione, a seconda del periodo del proprio mutuo per 6, 12 o 18 mesi. Allo stesso tempo poi è stata avvertita l'esigenza di favorire anche i lavoratori autonomi e quindi liberi professionisti inizialmente, poi la misura è stata estesa a tutte diciamo, le figure con gestione separate di iscrizione all'INPS di tipo come liberi professionisti e quindi sono stati introdotti anche i casi dei liberi, oltre dei liberi professionisti, dei piccoli imprenditori, commercianti, artigiani, lavoratori dello spettacolo che avessero subito un calo significativo del proprio fatturato, quindi di almeno il 33% rispetto alla fine del 19 che era ancora fuori emergenza e
Certo.
quindi sono stati introdotti anche per questo le stesse agevolazioni.
Da quanto ho capito, allora, alcune misure, da quanto stiamo vedendo, sono state adottate anche in Italia come immediata risposta al Covid e quindi introdotte ex novo. In questo caso invece si tratta di un adattamento o un'estensione di una misura già esistente.
Sì.
Quindi le chiederei come pensa che sia cambiato il senso di questa misura da quando è stata lanciata nel 2007, quindi poi che valenza ha avuto nella passata crisi economica rispetto a quella che invece ha nella attuale?
Guardi, le rispondo con i numeri che poi danno la misura anche dell'efficacia dell'intervento. Con la vecchia normativa che riguardava solamente i casi di licenziamento o dimissioni per giusta causa o morte del mutuatario o invalidità sopraggiunta del mutuatario, noi avevamo registrato, adesso ce l'ho qui, circa 60.000 domande in 10 anni. 60.000 domande in 10 anni. Dal 1 aprile, che consideriamo un po' il dies a quo di tutta l'introduzione dei nuovi casi, a recente agosto, abbiamo i dati fino ad agosto,
Sì.
ne sono arrivate altre 180.000. Quindi in pratica nel periodo di qualche mese abbiamo
Triplicato.
più che raddoppiato, se non quasi triplicato, quello che era arrivato in 10 anni. Questo dà il senso dell'efficacia e dell'utilità anche di questa misura che è stata utilizzata dai cittadini.
Certo, benissimo. Quindi secondo lei il modo in cui è stata estesa per coprire più categorie è stata una buona risposta, nel contesto del Covid o si sarebbero potuti pensare altri accorgimenti che magari avrebbero potuto migliorarla?
Guardi, quello che posso dire ed è importante è che il governo è stato sensibile alle richieste che nel tempo poi si sono succedute, perché come dicevo inizialmente era stata prevista l'ipotesi per i lavoratori dipendenti che avessero subito la riduzione di lavoro. Subito dopo è intervenuta quella per i lavoratori autonomi e liberi professionisti. Dopodiché, però, a distanza anche di pochi giorni, ma si ricorderà qui quel periodo era molto sentita l'esigenza di queste misure, è stato introdotto, diciamo, è stato revisionato il limite di mutuo per poter accedere, che prima era 250.000 euro e poi è diventato 400.000. Poi si è ridotto il periodo di ammortamento necessario per poter accedere all'agevolazione, che prima era almeno di un anno e poi è stato abolito, quindi anche chi avesse appena stipulato un contratto di mutuo per la prima casa in questo periodo poteva già sospendere. Ovviamente ecco, un'altra cosa importante è che è stato abolito il requisito dell'ISEE di 30.000 euro. Quindi da una misura che era intesa a tutelare inizialmente le fasce più deboli, diciamo così, di cittadini, si è mutata in una misura per fronteggiare l'emergenza Covid.
Perfetto. Intanto prendo appunti, quindi a volte
no, prego, prego.
Le chiederei, in questo contesto, qual è stato il ruolo delle parti sociali, sia nella definizione, disegno di questa misura, che nella sua messa poi in pratica?
Ma guardi, se per parti sociali intende associazioni di consumatori, di cittadini, piuttosto che sindacati, direi che proprio è stata una misura, come dicevo, voluta dal governo, voluta dalla politica, per venire incontro a quella che era conclamata una misura di sentita e dovuta per fronteggiare l'emergenza, quindi direi che, diciamo, è di matrice essenzialmente politica e governativa, anzi.
Perfetto. E secondo lei questo era, allora, c'era da aspettarsi una situazione simile data l'entità della misura? O diversamente le parti sociali avrebbero o hanno magari in qualche momento rivendicato una maggiore partecipazione?
Ma guardi, come dicevo, poi nel corso dei mesi si è venuto incontro alle varie esigenze che mano a mano si sono manifestate, ovviamente anche dalle parti sociali, perché come dicevo, i liberi professionisti, poi è stato esteso anche ai piccoli imprenditori e artigiani e commercianti che inizialmente erano stati esclusi. Quindi mano a mano poi il governo è venuto, devo dire, con rapidità incontro a queste esigenze. Non ultima, l'ultima in materia di cronologica, l'ultima introduzione è stata quella di consentire l'accesso anche alle cooperative edilizie a proprietà indivisa. Questo è un provvedimento di luglio, quindi è l'ultimo, diciamo, in termini di tempo, che consente appunto anche alle cooperative edilizie di sospendere l'intero mutuo concesso al costruttore per la costruzione di un palazzo piuttosto che di villetta a schiera, eccetera, qualora però il requisito è che almeno il 20% dei soci siano incappati in una di quelle requisiti, ecco, di quelle le condizioni previste dalla norma. Quindi direi che mano a mano il governo si è fatto carico e ha sentito, direi, in maniera pronta e veloce le esigenze che venivano da più parti.
Benissimo. E per quanto riguarda la comunicazione e la trasparenza di questa comunicazione, com'è stata? Sono stati effettivamente raggiunti i vari beneficiari potenziali? Come è stata efficace questa comunicazione?
Guardi, si ricorderà che in quel periodo si parlava solo di interventi del governo per fronteggiare l'emergenza e ricorderà anche che in quasi tutti i telegiornali si parlava di sospensione di mutui, di moratorie, eccetera. Quindi direi che dal punto di vista mediatico l'informazione è stata raggiunta, è l'obiettivo che si prefiggeva. Noi stessi l'abbiamo fatti nel nostro piccolo con delle interviste, io stesso, radiofoniche, televisive, l'abbiamo messo sui siti, pubblicati sui siti, anche dell'ABI, del Ministero dell'Economia, insomma c'è stata da più parti effettivamente una campagna pubblicitaria, così dire. E effettivamente i numeri lo confermano, perché da subito sono arrivate migliaia di domande, tant'è che ci siamo anche trovati un pochino in difficoltà, perché noi avevamo un sistema informatico che recepiva 20 domande al giorno e ne sono iniziate ad arrivare 3.000-4.000 al giorno, quindi ci siamo dovuti velocemente anche adeguare, però per dirle che comunque l'informativa è è arrivata dove doveva arrivare, insomma.
Benissimo. E già mi anticipava adesso appunto alcuni dati sull'implementazione della misura e anche la sua efficacia. Come giudica l'efficacia della misura, anche tenendo in considerazione la rapidità e la facilità d'accesso alle risorse? Ci sono state magari delle difficoltà riguardo al processo di domanda? Si può commentare un po' com'è stato, quali sono state le difficoltà, gli aspetti invece di successo di questa implementazione, quali sono le principali lezioni apprese?
Guardi, noi già con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel momento in cui scrivevamo, perché l'abbiamo fatta a più mani, il Ministero, noi, l'ABI, queste norme, ci siamo preoccupati di questo aspetto. Abbiamo subito, come le dicevo, provveduto a modificare i sistemi informatici di collegamento tra noi e le banche, perché comunque il flusso partiva dalle banche per arrivare a noi, e nei primi tempi, non le nascondo, come le dicevo, che qualche difficoltà l'abbiamo anche registrata, tant'è che è stata introdotta una norma per cui si dava tempo a Consap di istruire le pratiche, anziché in 15 giorni, in 20 giorni, questo per darci all'inizio un pochino di respiro. Comunque noi abbiamo consentito, anche perché era il periodo del lockdown, per cui i cittadini non potevano neanche muoversi da casa, di mandare le domande via mail, anche non certificata, alle banche, e le stesse ce le potessero girare a noi. Noi le abbiamo considerate idonee. Dopodiché abbiamo detto alle banche, superato questo periodo, acquisite comunque la firma in originale, perché un'istanza alla pubblica amministrazione ovviamente va consegnata in originale, però in quel periodo l'abbiamo consentito e questo effettivamente ha funzionato. Ci sono migliaia di domande che sono pervenute in questo modo, e quindi io direi che non abbiamo lasciato fuori nessuno. All'inizio con qualche ritardo, ma devo dire contenuto, e poi comunque l'abbiamo recuperato nel tempo.
Benissimo. E riguardo all'efficacia, già faceva riferimento agli elevati numeri di domande, quindi penso che mi stesse dicendo, per l'appunto, stesse sottolineando l'efficacia della misura. Le chiederei però magari qualche dato in più, se a sua disposizione, riguardo al numero di domande, ma anche come si sono distribuite nel tempo, vale a dire si sono concentrate nel momento iniziale oppure sono state più omogenee. Se può darmi quello che ha a disposizione, che mi può trasmettere dati a livello di domande, ma anche appunto la loro distribuzione, quante poi ne sono state approvate, e magari se anche delle informazioni un po' più granulari su categorie socio-economico e socio-demografiche di coloro che hanno fatto domanda.
Guardi,
ho chiesto tantissime informazioni.
No, vabbè, io quello che le posso dare è questo, cioè intanto sono arrivate dal 1 aprile, io direi consideriamo quelle, perché quelle dei 10 anni precedenti,
certo, non assolutamente. Okay. Assolutamente.
Dal 1 aprile ne sono arrivate 160.000 domande, di cui dal nord dell'Italia 70.000, dal centro 45.000, sto arrotondando ovviamente,
sì, certo.
Dal mezzogiorno 40.000. Dopodiché una cosa interessante invece è questa statistica, che in pratica delle 160.000 ben 120.000 riguardano il caso del calo del fatturato dei liberi professionisti, 56.000, e la sospensione dal lavoro 64.000. In pratica questo è l'evidenza per cui queste misure nuove introdotte sono, diciamo, la maggior parte delle domande che sono pervenute. Quindi dà il senso della misura, dell'utilità della norma.
Della rilevanza, certo.
Per quanto riguarda le pratiche accolte, allora, delle 160.000 ne sono state accolte 105.000, okay. E quindi in pratica oltre 2/3. Sostanzialmente i motivi dei rigetti delle pratiche sono riconducibili al fatto che chi avesse subito l'evento non era anche residente nell'immobile, perché magari il familiare piuttosto che il figlio, eccetera. E invece noi ovviamente dobbiamo verificare che chi ha subito l'evento è colui che utilizza la casa, perché questo è un fondo di solidarietà per l'acquisto
della prima casa.
Prima casa, certo. Ovviamente. Quindi questa è una condizione fondamentale. E, diciamo, non c'è una sostanziale disparità tra nord, centro e mezzogiorno delle accolte rispetto alle presentate, perché le proporzioni si mantengono più o meno nella stessa misura. E, diciamo, questi sono i dati che attualmente posso darle, ecco.
Benissimo, e magari invece parlando, senza darmi dei dati specifici, della distribuzione, mi diceva che all'inizio appunto c'è stato un volume importante di domande,
sì,
che sono pervenute.
Intanto volevo aggiungere una cosa, che essendo venuto meno il requisito dell'ISE, sì, non c'è più la distinzione per fasce di reddito e quindi sociali. Le domande sono venute dal più parte. Ovviamente il limite del mutuo, che anche se innalzato è 400.000, esclude di fatto le abitazioni, certo, oltre quel valore lì. Comunque, per quanto riguarda invece il picco, diciamo, delle domande, ovviamente è avvenuto da maggio, nel mese di maggio. Abbiamo registrato anche 5.000 domande al giorno, tant'è che ci siamo dovuti noi organizzare e dotare di personale anche esterno per fare le istruttorie e verificarle, utilizzando anche in alcune settimane 80 persone solo per fare questo lavoro. E dopodiché, dopo quel periodo, tendenzialmente la curva è scesa progressivamente, adesso è ad agosto significativamente, ma ovviamente legato al periodo magari di pausa estiva, certo. Dopodiché a settembre si è più o meno assestato su 1.000 al giorno, che non è ancora un numero ridottissimo, certo. Effettivamente ci aspettavamo forse anche un calo maggiore, invece siamo ancora sulle di media 1.000 al giorno, quindi evidentemente ancora purtroppo si registra parecchie persone che non lavorano ancora e non hanno ripreso la propria attività.
E riguardo al budget disponibile, ovviamente l'adattamento del fondo ha implicato l'allocazione di risorse aggiuntive. Mi può spiegare quante ne sono state messe a disposizione e, se possibile, anche quante sono state spese ad oggi?
Sì, allora guardi, il fondo aveva una dotazione di 25 milioni di euro residue al momento dell'introduzione di queste norme. Con l'introduzione di queste norme il governo ha stanziato 400 milioni di euro, quindi sommando sia i 25 di prima, appunto raggiungevano la quota di 425 milioni. Ad oggi, cioè al 31 agosto in realtà, perché abbiamo i dati a quella data, la disponibilità reside di 250 milioni, quindi c'è ancora parecchia disponibilità. Noi ovviamente accantoniamo la quota che ci indica la banca per i periodi di sospensione, quindi questa è una quota, diciamo, impegnata, sì, cioè la parte non impegnata di quello che è stato accantonato, e che ora, mano a mano che le sospensioni vanno a termine, provvediamo a rimborsare alle banche.
Perfetto. E riguardo alla sostenibilità della misura, mi diceva appunto prima che la sospensione è prevista in base ai casi per un periodo di 6, 12 o 18 mesi.
Sì.
Tenendo quello in considerazione e anche i fondi a disposizione e anche il contesto generale del paese, come giudicherebbe la sostenibilità di questa misura?
Guardi, la norma prevedeva diciamo, la sospensione a seconda del periodo di interruzione del lavoro. La prima fascia era 6 mesi per una sospensione o riduzione fino a 150 giorni di lavoro. Quindi considerando aprile, che 5 mesi, adesso a settembre diciamo, temia, per cui se dovesse perdurare ancora l'astensione dal lavoro, il cittadino può comunque richiedere la sospensione, perché si può anche richiedere fino al massimo di 18 mesi, anche in più volte.
Scaglioni diversi,
Quindi
ok.
noi ci aspettiamo, anzi, infatti, ad ottobre che ci sia un po' una risalita di queste istanze per questo motivo. E essendoci i fondi ancora disponibili, la misura può agevolmente andare avanti.
E secondo lei il fatto che sia stabilito un periodo massimo di 18 mesi ha un senso, è rilevante nel contesto della crisi, è un buon limite di tempo, forse delle considerazioni?
Ce lo auguriamo vivamente che 18 mesi a partire da aprile 2020 sia un po' finita questa emergenza, sinceramente ce lo auguriamo. Però consideriamo anche che il governo, come è stato molto attento alle esigenze di questa emergenza, nel caso dovesse perdurare, potrebbe anche rinnovare la misura, ulteriormente ampliarla, insomma ci aspettiamo effettivamente questo, quindi starei abbastanza tranquillo.
Perfetto. E qual è stato, se vi è stato, il ruolo dei fondi europei? Da quanto io ho inteso, il budget a disposizione era budget nazionale.
Sì.
Hanno avuto qualche ruolo i fondi europei in questo contesto?
Allora, questo che io sappia, no, credo di no, sono fondi messi a disposizione dallo Stato italiano che poi utilizzerà, se ne parla tanto, di fondi europei, eccetera, però al momento sono stanziati sul bilancio dello Stato.
E per concludere con considerazioni più generali, non so se vuole magari condividere che tipo di lezioni politiche possiamo trarre da questa esperienza, anche pensando a future crisi, sperando che non serva, fattori di successo e magari le maggiori difficoltà, anche pensando a una potenziale trasferibilità di questo modello ad altri paesi se servisse.
Guardi, io personalmente, al di là poi delle appartenenze politiche, no,
Certo.
considero che questa è una misura che veramente ha funzionato nel momento giusto ed è stata utilizzata velocemente, quindi vuol dire che la misura è stata sentita come utile da molti e poi è stata inserita veramente con immediatezza, quindi questo ha consentito effettivamente di dare respiro a tutte quelle persone che purtroppo hanno perso in quel periodo il lavoro e non avrebbero potuto sicuramente senza questa norma contrattare con le banche forme troppo prolungate di sospensione, perché la banca ovviamente anch'essa è un soggetto economico privato
Certo.
e non può che fare diciamo considerazioni privatistiche, tra virgolette.
Certo.
Quindi devo dire che il punto di forza è proprio quello della velocità, della prontezza e la misura, i numeri ci danno la misura del successo. Criticità non ne vedo, certo, tutto è migliorabile, quello che è stato previsto è rimborso alle banche per il periodo di sospensione del 50% degli interessi. Certo, potrà essere esteso al 100%, però queste poi sono considerazioni anche di bilancio,
Certo.
su cui noi ovviamente non entriamo, ma direi nel complesso assolutamente positiva.
Benissimo, la ringrazio molto, penso di averle fatto tutte le mie domande.